La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Biancorosso. Notizie, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quanto c'è da sapere sull'Ancona 1905.
Amici sportivi, bentornati a Punto Biancorosso, la striscia quotidiana che vi tiene compagnia tutti i giorni, ovviamente, per parlare dell'Ancona. In studio Claudio Marconi ed eccezionalmente quest'oggi Fabio Fera, che saluto e ringrazio per essere in regia. 334 35 20 488 e diretta a @radiotua.it per spedirci un pensiero, per fare delle domande ai nostri ospiti. Ieri ne abbiamo annunciato uno che purtroppo però oggi vi dobbiamo dire che non ci sarà, ma ve lo dico subito alla fine di tutta la presentazione, dopo avervi detto che potete ovviamente seguirci su 98.500 e su 92.2 della zona di Fabriano e sul nostro sito www.radiotua.it in streaming audio e in streaming video. Poi potete chiaramente seguirci su Facebook e su Twitter se oggi la connessione magari ci aiuta un po' di più rispetto alle altre edizioni del programma. Dicevo, vi do subito la brutta notizia in apertura: non ci sarà, come annunciato ieri, Cristian Lagroteria. Ci sono problemi di collegamento con il Veneto, con il direttore sportivo del Bassano, che oggi purtroppo non ci ha risposto al telefono. Io vi dico esattamente come sono andate le cose, perché è giusto che lo sappiate, e quindi è saltata la sua ospitata, ma non vi preoccupate, avremo comunque l'angolo della Marcord, avremo comunque un grande esponente dei colori biancorossi, un giocatore che ha fatto la storia di Ancona. Non ve lo annuncio, non ve lo dico, perché vi voglio questa volta tenere un po' così, un po' sulle spine, ma credetevi, non vi pentirete di rimanere in ascolto. Siamo a mercoledì 2 ottobre, oggi l'Ancona ovviamente si è allenata, doppia seduta, la mattina in palestra, alla sera, poi sul pomeriggio chiaramente sul campo. Non ci sono problemi di sorta, ci sono soltanto gli infortunati Mallus e Buriani, che stanno comunque completando la loro riabilitazione, non saranno disponibili ovviamente né domenica né a brevissimo, però sono sulla, chiedo scusa, sulla via del recupero. Prima però di andare in pubblicità per lanciare poi l'inizio alla puntata vera e propria, volevo leggervi un comunicato che i ragazzi della Curva Nord Ancona e della Brigata ci hanno postato sulla nostra pagina Facebook, ce l'hanno fatto pervenire. È un comunicato della tifoseria genuana che ha partecipato alla raccolta fondi per quel nostro fratello che aveva bisogno di aiuto per un male bastardo. Vi leggo il comunicato così come ci è arrivato. Fratelli nella vita, non solo la partita. La tifoseria organizzata del Genoa, in relazione alla colletta effettuata nelle partite Genoa-Livorno e Genoa-Napoli a scopo benefico verso un fratello anconetano in gravi problemi di salute, ringraziando tutto il popolo genuano, comunica che la somma raccolta ammonta a 3.540 euro. Tale cifra verrà consegnata ai ragazzi della Curva Nord nella città dorica il 13 ottobre 2013 tramite assegno circolare. La tifoseria organizzata del Genoa, che ringraziamo per averci fatto pervenire questo comunicato, ringraziamo la Curva Nord Ancona, ma ringraziamo tutti i tifosi, così anche Cuba, ma tutti i tifosi che hanno partecipato a questa raccolta fondi. Abbiamo raccolto oltre 6.000 euro e la cosa non ci può fare che piacere. Noi andiamo in pubblicità, ma torniamo subito, state con noi.
Punto Biancorosso.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 3080. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hancock e Pirelli, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiama lo 071 280 30 80.
Come sarà il mondo fra 3 anni? Saremo stufi dei social network? Chi vincerà il campionato?
Del 2016 c'è solo una cosa certa: il valore della tua Golf. Con progetto valore Volkswagen, scegli la tua Golf, scegli la durata, 2, 3 o 4 anni, e poi decidi se sostituirla, restituirla o rifinanziarla. Tutto con garanzia estesa e manutenzione comprese. Un esempio? Golf da 178 euro per 35 mesi, anticipo da 5.340 euro. TAN 399 e TAEC 57. Info su Volkswagen.it.
Vieni a scoprirla da Marche Motori, concessionaria Volkswagen esclusiva per Ancona da oltre 10 anni. Via Sacripanti, località Montedago, telefono 071 29 00 600.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
Tappezzeria Alessandrelli, dal 1967, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327.
E tanto dimentico tutto.
Emma. Dall'album in vetta alle classifiche di vendita. Uno spettacolo tutto nuovo.
Cercavo amore, alla fine mi ero illusa fossi.
Emma, domenica 17 novembre, Pala Rossini, Ancona. Infoline 0541 15 24 657 335 59 91 404 e Banca delle Marche.
Bar del Pinocchio, wine bar, rinfreschi, aperitivi, colazioni, feste di compleanno, pranzi veloci. Prezzi speciali per i tifosi dell'Ancona. Venerdì, aperitivo di pesce con DJ. Il Bar del Pinocchio vi aspetta in via Pontelungo 1 ad Ancona.
Autocarrozzeria Santo Stefano. Autosostitutive, preventivi computerizzati gratuiti, soccorso stradale con mezzi convenzionati, disbrigo, pratiche assicurative con nostro legale. Autocarrozzeria Santo Stefano, via Marconi 10, zona Archi, Ancona. Info 071 53 069. La tua auto in buone mani.
Punto Biancorosso.
Le 18.44, bentornati in diretta a Punto Biancorosso, in regia Fabio Fera, chiedo scusa, è l'abitudine, e in studio Claudio Marconi, che vi terranno in compagnia in questa ormai oretta scarsa da passare insieme. 334 35 20 488, diretta a chioccioladiotuo.it, sono i nostri punti di contatto. Io vi ricordo come al solito che potete seguirci non solo sul 98.5 92.2 dell'FM, 92.2 chiaramente per la zona di Fabriano, ma anche sul nostro sito www.radiotuo.it in streaming audio e in streaming video. Vi ridò purtroppo la notizia con cui ho aperto, cioè che non sarà con noi oggi Cristian Lagrotteria, il quale ci aveva dato la sua disponibilità nella giornata di ieri, ma purtroppo oggi non si è reso, diciamo così, irreperibile. Non sarà con noi, ma l'Angola Marcord ci sarà, non mancherà, ve l'assicuro, anche con un gradito ospite che non sarà proprio una sorpresa, perché comunque è spesso ospite qui a Radio Tua, quantomeno 1 o 2 volte all'anno, ma una bandiera dell'Ancona, un nome storico. Però parliamo del presente, parliamo di Ancona, di West Ancona 1905, parliamo del campionato di Serie D, e non possiamo che aver piacere di iniziare l'argomento quest'oggi con Bomber Diogo Tavares, che fa l'esordio su Radio Tua. Ciao Bomber.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Io ti ho detto Bomber perché ho una grande fiducia in te, Diogo, finalmente sbloccato domenica. Speriamo che sia il primo dei tuoi tanti gol con la maglia biancorossa.
Grazie, spero anch'io, sono contento.
Tu avevi...
Contentati della nostra partita, la squadra che secondo me è più importante. Abbiamo fatto una bella partita e un bel risultato.
Lo sentivi, Diogo, come un problema oppure eri sicuro che questo gol prima o poi sarebbe arrivato, ti saresti sbloccato, nonostante comunque i risultati della squadra bene o male fossero arrivati finora?
Cioè, no, non vedevo come un problema. Cioè, sapevo che prima o poi arrivava questo gol, perché siamo una bella squadra, ecco, siamo un bel gruppo, siamo tutti accanti l'uno dell'altro, quindi sono contento così, ecco. Sapevo che per un attaccante è sempre importante fare gol, però sapevo che presto arrivava.
E in tutto ciò credo che la fiducia sia dell'ambiente, soprattutto di Giovanni Cornacchini, per te sia stata di grosso aiuto. Proprio ai nostri microfoni nella scorsa settimana aveva detto che ti avrebbe difeso a spalla tratta fino all'ultimo secondo, e tu domenica al tuo gol sei andato dritto dritto ad abbracciarlo.
Certo, era giusto così, perché sempre gli allenatori ti difendono così. Ringrazio il mister, infatti l'ho dedicato sia a lui sia a tutti quelli che sono stati vicini, perché poi, come sicuramente avete visto, qualsiasi gol abbiamo fatto, sia questa domenica oppure le altre prime, abbiamo sempre festeggiato insieme, ecco. Quindi qualunque faccia gol lo festeggiamo tutti insieme e stiamo tutti insieme, ecco. Quindi quello è lo spirito giusto.
Una squadra, un gruppo molto unito, ci è sembrato di vedere, a differenza magari l'anno scorso che qualche problema si vedeva a occhio nudo che c'era. Io quest'anno ho visto un gruppo molto unito, i compagni che si aiutano l'un con l'altro, sia voi giocatori un po' più esperti, anche con i ragazzetti, con gli under.
Sì, sì, è quello, deve essere sempre la forza di una squadra, ma la nostra, questa è la forza. Abbiamo creato un bel gruppo, siamo un bel gruppo e ci prendiamo a vicenda.
Senti Diogo, una partenza della squadra magari non in quarta marcia, un diesel che piano piano sta carburando, qualche critica a mio avviso abbastanza ingenerosa, però è comprensibile da parte del pubblico coletano che è un po' stanchino di queste categorie, però sembra adesso che la via sia quella giusta. Tu credi che Agnone sia un nuovo inizio per l'Ancona?
Guarda, quello che dico io è che comunque, cioè, perché poi pure oggi parliamo un po' di una svolta, cioè una svolta sarebbe quando una squadra fa 3 sconfitte e poi fa una vittoria, lì sarebbe una svolta. E se noi, grazie a Dio, una sconfitta non l'abbiamo fatta, abbiamo fatto 3 vittorie e 2 pareggi, e sicuramente si può migliorare, però siamo anche contenti perché stiamo vincendo, ho fatto una bella gara domenica, stiamo migliorando settimana dopo settimana, perché tanto tutti quanti poche erano giocati, a parte penso io e Mattia, gli altri non avevano mai giocato insieme tra di noi, quindi adesso ci stiamo conoscendo, ogni giorno sempre meglio, ogni allenamento, ogni settimana vediamo che la squadra va sempre meglio, sia fisicamente sia come gioco, e quindi questo penso che sia il dato più positivo, ecco. Domenica abbiamo fatto una bella gara, abbiamo giocato di più, e quindi questa è la cosa più positiva, ecco. La svolta non posso parlare perché non è una svolta, come ho detto abbiamo fatto 3 vittorie, 2 pareggi, quindi ci sta, siamo primi in classifica e questa è la cosa più importante.
Credi che l'avversario dell'Ancona sia soltanto l'Ancona in questo campionato?
No, penso che sarà un campionato molto difficile, ecco. Grazie a Dio penso che possiamo dire che lottiamo per vincere, no? E quindi le squadre sanno che siamo forti, ecco. Quindi vengono, quando giocano contro di noi, si difendono un attimino di più, ecco. Quindi quando tu riesci magari a far gol subito, le squadre, la partita si mette in un modo diverso, ecco. Io penso che domenica, questa passata, siamo riusciti a entrare in partita subito e a far gol, e poi un'altra squadra deve cercare di giocare per far gol, e lì qualche spazio in più ce l'abbiamo. Invece quando la gara inizia, che magari non riesce a fare subito gol, l'altra squadra si chiude sempre di più, e quindi spazi più ridotti è più complicato far gol, ecco. E quindi sarà un campionato difficile, che comunque sono tante squadre forti, bravi, ma penso che possiamo far bene e vincere.
Tu non sei mai sceso così di categoria in Serie D, in Italia hai giocato in B e in C1, anche in, all'estero, ho visto in Svizzera e in Portogallo non sei sceso al di sotto della Serie B. Cosa ti ha spinto a scegliere Ancona la ripartenza da così in basso? Perché comunque siamo comunque alla quinta serie calcistica, anche se l'anno prossimo potremmo essere in terza, ma per adesso siamo lì. Una serie così bassa per ripartire, così ti tiri il marcaccio, il fatto di tornare in Italia?
Sicuramente, poi con qualche persona mi ha descritto una persona come lo è, una persona bravissima, una persona che ti sta vicina, e quindi nel calcio trovare persone così come il direttore Marcaccio è difficile, ecco. E quindi poi l'Ancona è una piazza secondo me importante, che con questa categoria c'entra poco, anche se adesso come adesso è in Serie D. Speriamo che l'anno prossimo sia la C1. Io spero solo di far bene, di restare tanto tempo qua, ecco, mi piace tanto la città, comunque la gente è brava, sicuramente come hai detto tu prima è un po' tanto vogliosa, ecco, di vincere questo campionato e andare alle altre categorie, ecco. Però dobbiamo solo stare calmi, aiutarci tra di noi e cercare di vincere.
Tu sei molto affezionato, credo all'Italia, hai giocato in parecchie piazze, Genoa, Frosinone, Terni, Pergocrema, Como e adesso ad Ancona. Sono piazze, comunque ho giocato in ottime piazze, perché comunque Genoa credo che si dica da sola come che piazza sia. Lo stesso Frosinone è una piazza molto calda, lo stesso Como, Terni e adesso Ancona. Dov'è che trovi delle assonanze fra queste piazze, nel tifo, magari nel modo di vivere il calcio,
sì,
non lo so.
Nel tifo, nel modo di vivere il calcio, anche la gente. A me sinceramente piace tanto l'Italia, quindi, però sicuramente la più calda sarebbe Genoa, ma anche Ancona è molto calda, come mi piace, di come città, come vive la squadra, ecco, quindi sono contento di questo.
Tra l'altro tu a Genova hai giocato nell'anno in cui il Genova fu promosso in Serie A insieme a Juventus e Napoli, in quell'ultima partita con Genova e Napoli che andarono in Serie A insieme, tifoserie gemellate, fu uno spettacolo credo incredibile.
Sì, io non c'ero perché il 31 gennaio appunto sono andato a Monza.
Però a Monza, hai ragione, sì, poi c'è scritto, non l'avevo visto.
Però ci ho vissuto lì 6 mesi, è stato molto bello, ho imparato tanto, sia finito dal settore giovanile. Quindi è stato molto bello anche vivere questi mesi lì.
334 35 20 488 diretta a @radiotua.it, i nostri punti di contatto per fare una domanda, chiedere qualcosa a Diogo Tavares. Io ti leggo questi messaggi, Diogo, che sono arrivati. Grande Diogo, con i tuoi gol torneremo grandi. Poi Bondi e Tavares come Mastro Nunzio e Nassi. Ecco, adesso questo è un paragone importante qui, ma adesso a prescindere come è finita la loro storia ad Ancona con la squalifica e tutto, Mastro Nunzio e Nassi è l'ultima vera coppia di gol vista qua ad Ancona, che ha fatto l'ultima promozione in Serie B, il primo anno in Serie B molto buono, salvatosi poi a Rimini, hanno lasciato un bellissimo ricordo, quindi credo che sia un complimento per te e per Raffa Bondi importante.
Certo, Nunzio poi un giocatore veramente bravo, un attaccante bravissimo, ha tanti gol, quindi un giorno magari tra qualche anno piacerebbe tanto aver fatto la sua strada, ecco, perché è veramente forte, ha fatto tanti gol, un grandissimo attaccante, ecco.
Senti, io scorrendo la tua carriera noto che di gol sì ne hai fatti, ma mai tantissimi. Dipeso perché giochi più per la squadra oppure perché magari hai giocato in squadre che facevano del contropiede l'arma migliore?
No, un po' tutte e due, ma anche non sono riuscito, quello che non sono riuscito mai a fare tanti gol. Quindi, cioè, sicuramente gioco un po' più per la squadra, però devo anche migliorare, devo anche fare più gol. Questo sicuramente.
Poi tra l'altro qui ad Ancona abbiamo visto sempre fior di attaccanti, adesso parlavamo prima di Mastronunzio e Nassi, ma qua ad Ancona abbiamo visto Maurizio Ganz, il Condor Massimo Agostini, e quindi Ancona ha un palato abbastanza fine per gli attaccanti. Qui purtroppo dico molti sono stati bruciati perché sono arrivati fra tante fanfare, poi hanno fatto male. Almeno tu sei arrivato così in punta di piedi, e credo che sia anche proprio l'anno buono per poter conquistare il pubblico anconetano.
Ma io penso che prima di tutto, no? Prima di tutto è che dobbiamo vincere. Infatti secondo me non si vince solo con l'attaccante che fa tanti gol, ma anche con la squadra, cioè deve essere la squadra a far bene. Tutti quanti insieme, se riusciamo a far bene, è più facile per tutti, ecco, è più facile vincere le partite, che è la cosa più importante. Certo che se un attaccante fa gol è la cosa più importante, quello ci mancherebbe. Quindi speriamo che alla fine sia riuscito a fare tanti gol.
Senti, tornando un attimo indietro, domenica scorsa l'Ancona battendo l'Agnonese, un'Agnonese che non si è chiusa, o meglio, si è dovuta abbastanza esporre dopo aver preso gol dopo un quarto d'ora. Domenica invece arriverà il Matelica, una squadra che arriverà lì, verrà del Conero probabilmente per chiudersi e per portare via un punto stile Civitanovese. Quali sono le armi per scardinare una difesa del genere?
Ecco, cioè, la cosa più importante è che non c'hai fretta, quella penso che sia una cosa molto importante, perché quando c'è tanta fretta ti nervosisci, poi la giocata non esce. Invece in avanti dobbiamo cercare più veloce possibile la giocata, e poi se non riesci stare calmi, ecco, che poi man mano che la partita va avanti ti nervosisci un po' di più, cerchi di fare le cose con più fretta, come ho detto, e poi vai in difficoltà. Invece devi stare tranquillo, cercare di girare più palla possibile, spostare la squadra avversaria, e poi quando decidi di fare la giocata farla più veloce possibile, ecco.
334 35 20 488 in diretta con noi l'attaccante dell'Ancona Diogo Tavares. C'è una domanda particolare sul cibo, Diogo. Ti scrive un nostro amico: Diogo, hai già magnato i moscioli?
No.
Il moscio, sai cos'è il moscio innanzitutto, perché qui ti faccio un po' di ti aiuto, no? Ti faccio un po' di storia anconetana. Il moscio sarebbe il moscio di Portonovo, il moscio anconetano sarebbe la cozza, però è diverso perché è un po' diversa dalla cozza normale, più grossa, più buona, più succosa, e se non l'hai ancora provata, direi che la cosa che devi fare assolutamente proprio a breve, fatti consigliare da qualche tuo compagno che già ci è andato. Io ricordo Biso la settimana scorsa che me l'aveva detto.
Allora forse sì, mi sa che ci ha mangiato.
Poi ti scrive il nostro amico Francesco che ti chiede: Diogo, chi era il tuo idolo da bambino?
Figo mi piaceva tanto, perché aveva fatto tutto il settore giovanile dello sport, e io l'ho fatto il settore giovanile dello sport, quindi vedevo. Però il giocatore che mi piace di più, secondo me, che è stato più forte, è Ronaldo, il fenomeno dell'Inter.
Il brasiliano Ronaldo, che purtroppo credo che, tra l'altro, in Italia, non so se sei d'accordo con me, l'abbiamo visto nel periodo migliore della sua carriera, il 97-98, quando veramente era un'ira di Dio. Poi purtroppo infortuni a catena l'hanno penalizzato. E comunque anche da infortunato, secondo me, era il più forte che c'era.
Sì, anche con parecchi chili in più, 5 stagioni al Real Madrid ha fatto 120 gol, quindi...
È proprio qualcosina, insomma, proprio così. A proposito di qualche chilo in più, ci scrive un nostro amico, che io prima ti facevo l'elenco di tutte le grandi punte che hanno giocato con l'Ancona. Questo nostro amico ci scrive: abbiamo visto anche Jardel. Io perché ti dico qualche chilo in più? Perché forse tu ricordi il Mario Jardel del Porto, il giocatore che era un giocatore più forte d'Europa in quel momento, purtroppo da noi è arrivato in un momento in cui era almeno 15-20 kg in sovrappeso, con grossi problemi fisici e soprattutto problemi personali nella sciagurata dell'ultima Serie A, e qui ad Ancona ha fatto veramente poco nulla. Ma Mario Jardel, quando era Mario Jardel, era tanta roba.
Sì, un giocatore particolare, perché faceva tanti tanti gol dentro l'aria, veramente era un fenomeno, però poi nella fase difensiva, nella fase di magari aiutare un pochettino la squadra, non c'era, non c'era proprio, perché ha giocato tanti anni in Portogallo, ho visto giocare, ha giocato pure allo Sporting, non era un attaccante che piaceva tanto tanto a me, perché era proprio quel centravanti solo che giocava solo dentro l'area, faceva una marea di gol, quello ci mancherebbe, lo dice la sua storia, però come attaccante non è, cioè non piace il modo di giocare, poi che era uno fortissimo non si discute.
A te Cornacchini chiede anche di aiutare la squadra e di fare tanta fase difensiva?
Certo, quello è anche, cioè, per vincere, secondo me, quando hai 11 giocatori dietro la palla è molto molto importante, quindi cioè, dobbiamo difendere in 11, magari non attaccare in 11, però difendere sempre in 11 è molto molto importante.
Grande Bomber, siamo tutti con te, abbiamo massima fiducia in te perché, come dice Marcaccio, sei un grande uomo prima che un grande calciatore. Un SMS molto, molto lusinghiero.
Sì, grazie, ringrazio queste parole. Ringrazio davvero. Ecco.
Senti, prima di chiudere, sei tifoso del Benfica o dello Sporting? Tu hai fatto nello Sporting le giovanili, però magari sei tifoso del Benfica. O di nessuno?
Sì, sì. No, sono più dello Sporting.
Tifoso, ecco. Dello Sporting, di una grande realtà del Portogallo che però ultimamente è caduta un po' in disgrazia?
Sì, qualche problema
Societario,
quindi magari è andato un po' in difficoltà economicamente, però adesso si sta riprendendo, ecco.
Anche perché poi negli ultimi anni aveva fatto anche una finale di Coppa UEFA, era persa, se non erro anche persa in casa col CSKA a Mosca o con lo Zenit, adesso a memoria non ricordo.
Sì, no, è giustissimo, ha perso in casa.
È una sconfitta credo tremenda.
Sì.
Ti scrive Giampaolo, in bocca al lupo Tavares, farai bene. PS, Jardel li conosceva bene i moscioli. Ciao Giampaolo, sei un grande. Eh sì, effettivamente Marione era arrivato un po' sovrappreso. Io ti racconto, Diogo, velocemente, poi ti saluto, la volta in cui fu presentato ad Ancona, era già gennaio, prima di un Ancona Perugia, lui arrivò tutto contento, fece le scale dello stadio, gli dissero di andare a salutare i tifosi e lui sbagliò curva. Si presentò così Mario Jardel al Del Conero.
Può succedere, ecco. Non dovrebbe, ecco, ma può succedere.
Poi sì, difficilmente, secondo me non dovrebbe succedere, anche perché è stato diciamo che è stato sfortunato che entrambi erano biancorossi, su, non è stato neanche aiutato.
Vabbè, non dovrebbe, come se non dovrebbe succedere per niente, però è successo.
Senti Diogo,
avrò sbagliato.
Cosa ti senti di dire ai tifosi dell'Ancona? Poi ti saluto davvero.
Per me c'è solo da ringraziare, perché comunque vengono sempre, stanno sempre vicino a noi, ci sostengono dall'inizio alla fine, e questo per me è la cosa più importante, ecco. Anche ringraziare a tutti, perché comunque penso che ci credano anche alla squadra, e sempre chiedere, non chiedendo troppo, quanti più vengano allo stadio più ci aiutano a noi. Quindi quelli che vengono sempre, ringraziare, quelli che ancora non vengono, che da venire a vederci domenica, ecco.
Grazie a Diogo Tavares, al risentirci a più presto sulle nostre frequenze. Salutiamo quindi l'attaccante dell'Ancona, Diogo Tavares, che ha fatto il suo esordio sulle frequenze di Radio Tua. Diogo che si è sbloccato domenica, speriamo, come dicevo prima, che sia il primo di tanti tanti gol. Prima di andare in pubblicità, vi metto al corrente di un comunicato dell'associazione Sosteniamo l'Ancona. Noi l'avevamo già annunciato poi ieri scusate l'altra settimana, quando è stato ospite David Miani. Ci sarebbe stata domenica finalmente la prima pietra così della targa dei soci fondatori. Vi vado a leggere il comunicato. Finalmente domenica 6 ottobre la targa su cui sono incisi i nomi dei soci che hanno contribuito alla costituzione della nostra Ancona verrà posizionata all'interno dello stadio del Conero. Sulla targa si troveranno i nomi di tutti i soci che hanno contribuito con il versamento di 100 euro alla formazione del capitale sociale dell'Ancona 1905 SRL, avvenuto il 25 agosto 2011, consentendo l'acquisto da parte dell'associazione Sosteniamo l'Ancona del 2% del capitale societario. Ricordiamo che è possibile apporre il proprio nome sulla targa in ogni momento versando una quota di 100 euro. Subito dopo la partita con il Matelica, l'appuntamento è in tribuna alle ore 17 per tutti i soci e i tifosi semplici che vorranno partecipare all'evento e ai quali verrà offerto un brindisi e un piccolo buffet. Appuntamento assolutamente a non mancare. Poi avremo un rappresentante di Sosteniamo l'Ancona nelle prossime due puntate per spiegarci, per ricordarcelo ancora una volta. Poi vi volevo mettere al corrente di un episodio quantomeno curioso. Domenica c'è stato il derby a Matelica fra Matelica e Maceratese. Le due squadre non si erano mai incontrate, i tifosi non si erano quindi mai incontrati. Faccio fatica tra l'altro a pensare quanto odio ci potesse essere fra le due fazioni. Forse magari condizionati dal risultato del campo, dove vincevano 3-1 fino a 6 o 7 minuti dalla fine. Poi dopo il Matelica, con un gol clamoroso di Luca Cognini in rovesciata, ha raggiunto il pareggio. I tifosi della Maceratese, forse così un po' arrabbiati, hanno pensato bene, uscendo dallo stadio, di andare a fare un giro al bar di Matelica, dove in teoria si ritrovano i tifosi del Matelica. Io adesso non so che gruppo ultras può avere il Matelica, che fino a 2-3 anni fa faceva la prima categoria. Avrà sicuramente un pubblico appassionato, perché io ho visto lo stadio è praticamente pieno, anzi ben vengano questi tifosi, ma da qui a essere gruppi ultras, secondo me ce ne corre. Comunque una trentina di tifosi, chiamiamoli così, della Maceratese hanno pensato bene di andare a fare un giro in questo bar, di metterlo a suo quadro, non trovando appunto nessun tifoso del Matelica, forse perché c'era tempo brutto, perché pioveva. Hanno deciso insomma di mettere a suo quadro questo bar, di fare diversi danni, perché è bello prendersela con piatti e bicchieri, e di lasciare così la propria firma. Adesso io mi aspetto, oggi no, perché oggi ancora non è uscita, domani magari, la determinazione dell'osservatorio dopo questi problemi. Magari mi aspetto qualche trasferta vietata, qualche botteghino chiuso, perché da qualche altra parte è successo, senza tra l'altro che fosse successo niente prima. E quindi non ci resta che attendere. Adesso mi guardo Fabio Ferra dall'altra parte del vetro, che dice: dove vuoi andare a parare? No, mi fermo qui, stai tranquillo. Aspettiamo, perché noi siamo fiduciosi e aspettiamo. Intanto andiamo in pubblicità. State con noi.
Punto Biancorosso.
Il gruppo Schiavoni, nel suo centro direzionale di Ancona in zona Baraccola, propone uffici di varie metrature con il meglio del comfort e dei servizi. Aria condizionata, ampi parcheggi in zona esclusiva. Disponiamo anche di altre interessanti soluzioni. Per informazioni ed appuntamenti 071 28 02 081. Gruppo Schiavoni, l'ufficio che hai sempre sognato. Ristorante La Rosa del Conero, cucina casalinga, pasta fatta in casa, carne alla brace ed il venerdì cena buffet con animazione. Il ristorante La Rosa del Conero vi aspetta in via Montacuto 72 ad Ancona. Per info e prenotazioni 071 87 21 75. Ristorante La Rosa del Conero, i veri sapori della tradizione marchigiana.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Il vostro matrimonio si avvicina. Per le partecipazioni e le bomboniere scegliete qualcosa di diverso, qualcosa di originale, qualcosa di giovane, qualcosa che i vostri ospiti ricevano con piacere, che ricordi un giorno speciale, qualcosa che vi assomigli un po'.
le partecipazioni in carta riciclata ed ecologica o le bomboniere origami con i gessetti profumati e con le speciali bombe da bagno. E che dire di un carillon, di un angelo portafortuna o di una candela? Di la tua idea a Roberta di Fantasia di Carta. Fantasia di Carta è ad Ancona in via degli Orefici 5, telefono 071 20 72 467.
Connecting, Computer New File. Vendite e assistenza computer, notebook e tablet. Computer New File, da anni nel settore, ti offre anche il riversamento video professionale per poter mettere le tue cassette su DVD. Realizzazione video in alta definizione per cerimonie ed eventi. Inoltre anche quest'anno continua la promozione con lo sconto del 10% per i soci di Sosteniamo l'Ancona su tutta la merce acquistata in negozio. Computer New File, Corso Carlo Alberto 84A, Ancona. Telefono 071 28 14 097, www.computernewfile.com. Vieni a trovarci, anche solo per un consiglio.
Max 20 Live Tour. Solo successi. Nord, sud, ovest, est. Max 20. Sei un mito. Il nuovo attesissimo tour di Max Pezzali. Tranne noi. Max 20 Live Tour. Venerdì 6 dicembre. Pala Rossini, Ancona. Infoline 0541 15 24 657 335 59 91 404 e Banca delle Marche.
Stai ascoltando? Questo è uno spazio pubblicitario, uno spazio che anche tu puoi prenotare per far conoscere a tutti la tua attività commerciale, le tue offerte, ma soprattutto per incrementare i tuoi guadagni. Chiama Radio Tua al numero verde 800 21 34 13 e prenota il tuo spot radiofonico. Ora hai ascoltato noi, magari domani saranno gli altri che ascolteranno te. Per la tua pubblicità su Radio Tua 800 21 34 13.
800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso. Tutto sull'US Ancona 1905.
19.13, bentornati a Punto Biancorosso, in studio Claudio Marconi, in regia Fabio Fera, 334 35 20 488, diretta a chiocciolareto.it, i nostri punti di contatto. Abbiamo poi controllato se fosse per caso uscita una determinazione dell'osservatorio, non è ancora uscita, in compenso è stata vietata domenica ai tifosi del Termoli la temibilissima trasferta di Isernia. Allora, un SMS: trasferte vietate di file non si augurano a nessuno, ultras liberi. Hai ragione, io però mi permetto di dire che ne è un altro uguale, forse siete lo stesso numero che pensava e non fosse arrivato. Mi permetto di dire che non l'ho augurata, ma mi sono semplicemente detto che mi aspetto qualcosa, perché magari quando qualcuno commette poco nulla viene poi sanzionato, e quando invece qualche problema c'è, qualcun altro non viene sanzionato. Chiaramente non mi riferivo certamente alle diffide, perché non le auguro a nessuno. Mi permetto di censurare l'episodio di tifosi alla Maceratese che prendersela con dei piatti e dei bicchieri sinceramente non gli fa onore. Spero di essermi spiegato. Ma passiamo all'angolo a Marcord, per come ogni mercoledì vi avevo tenuto un po' sulle spine su chi potesse essere il nostro ospite. Io vi posso dire che è stato ad Ancona in due occasioni, in totale per 7 anni, dall'87 al 94, con una parentesi all'Udinese, due promozioni, una in Serie B, l'altra in Serie A, una finale di Coppa Italia nel 94 in quel di Genova. Non posso che parlare che di Andrea Bruniera, che è collegato con noi. Ciao Andrea.
Ciao a tutti, buonasera.
Allora Andrea, innanzitutto come stai, che è un po' che non ci sentiamo?
Va bene, bene, bene. Quando non lavori non benissimo, ma...
Esatto. È lì che purtroppo volevo arrivare. Non si è interrotta la tua collaborazione con Armando Madonna, forse per alcuni dissapori magari con la dirigenza nuova di Madonna, che poi è la vecchia, quella dell'Albino Leffe, correggimi se sbaglio.
Sì, no, Madonna non c'entra niente, siamo ancora in ottimissimi rapporti e non dipende da lui il fatto che siamo separati. È una vecchia vicenda, il presidente dell'Albino Leffe, che non è stata mai digerita, ma una sciocchezza comunque. È anche assurdo parlarne e pensarla, però d'altronde c'è questo ostacolo e è stato tale per cui non sono riuscito a seguire anche quest'anno Madonna lì. Però lasciamo perdere, queste sono cose personali che non c'entrano.
No, certo, parliamo di campo, ne hai approfittato chiaramente per vedere tante partite. Io ti ho visto sicuramente al Dorico in Coppa Italia con il Fano, poi magari ci sei stato anche in al del Conero, scusa, in Coppa Italia con il Fano, magari ci sei stato anche in altre occasioni, non ti ho visto, ma cosa ne pensi dell'Ancona di quest'anno? Se cosa hai visto, cosa non hai visto in questo scorcio di stagione?
No, ho visto sì, il secondo tempo col Fano e la partita in casa col Termoli. È un'ottima squadra, indubbiamente ha dei grossi valori a livello qualitativo, è stata allestita molto bene, e però c'è da dire che vincere è sempre difficile per tutti, anche per quelli che carta sono favoriti, quindi se riusciranno penso a mantenere una giusta umiltà o comunque una giusta convinzione nei propri mezzi, che non sia presunzione, penso che possono sicuramente fare un grosso campionato. Ripeto, vincere è difficile sempre in qualsiasi categoria, quindi non ci sarà niente di scontato e non ci saranno tappeti rossi per l'Ancona, però hanno fatto le cose fatte sicuramente bene quest'anno, perciò le premesse sono buone.
Campionato un po' pazzo, già diversi esoneri, è saltata la panchina di Sauro Triglini a Termoli, è saltata anche la panchina macerata di Fabio con l'acquisto fra virgolette di Massimiliano Favo, sta per saltare, non glielo auguriamo, ma anche Fenucci non è che avrà vita lunga in quel di Fermo, forse perché si vuole tutto subito.
Molto simpatici in questo.
No, nel senso, no, beh, io dico giornalisticamente, purtroppo io se ne hanno contattato 2000 allenatori, noi lo sappiamo in questi giorni, okay. Si fa anche fatica a non dirlo, quello che succede in quel di Fermo. Ma io quello che ti volevo chiedere, soprattutto l'esonero di Trillini, secondo me è abbastanza scandaloso, giù a Termoli, dovuto secondo me ad altri motivi, non certo quelli del campo.
Beh, abbastanza ovvio è palese che comunque c'erano motivi più politici che sportivi, e è assurdo, uno va a fa sport, fa calcio, fa il suo lavoro e poi invece viene negato per altre cose. L'Italia è questa, in tante cose siamo i più bravi del mondo, in tante altre cose facciamo abbastanza ridere, questa è una di quelle che cui fanno abbastanza ridere, perché non ha senso a logica, non ha senso nell'logica l'esonero di Trillini da Termoli.
Poi soprattutto visto che è stato richiamato Giacomo Marro, qualcosa ci lascia capire che magari era già tutto bel che apparecchiato.
Il puzzle si ricompone molto facilmente alla fine.
Certo. Parliamo del vero motivo per cui ti abbiamo telefonato, Angolo Marcorda, Andrea Buniera, bandiera dell'Ancona. Parlavo prima in presentazione, non so se eri già collegato, due promozioni e una finale di Coppa Italia. Io penso che sia stato il periodo migliore di Ancona Sportiva.
È una retrocessione.
È anche una retrocessione, ma io quelle faccio sempre fatica a ricordarmele.
È vero, è troppo bello se prendersi solo le cose belle. No, è sicuramente stato un periodo meraviglioso, in cui Ancona ha vissuto grandi emozioni, e sono orgoglioso di aver fatto parte di quel gruppo, di quei gruppi, perché sono stati diverse annate molto, molto, molto particolari, molto belle. Difficile non ricordarle, però fa sempre piacere, insomma.
C'è un
un
episodio particolare di quegli anni che ricordi volentieri, magari che non è proprio pubblico, non lo so, una cosa di spogliatoio con il presidente, magari con Longarini.
Ma lì c'è il presidente dei primi anni, forse il primo anno, forse l'anno della vittoria della Cella B è stato anche per certi versi più entusiasmante che non quello dalla B alla A, perché eravamo tutti sconosciuti, eravamo tutti messi lì, non dico per caso, però non c'era una prospettiva così importante, e invece è stata un'annata in cui la squadra veramente ha fatto qualcosa di super, perché si è formato un gruppo di ragazzi che erano veramente molto bravi, al di là, non in campo, ma molto, molto professionisti, molto, molto uniti, molto consapevoli di quello che si stava facendo e di quello che sarebbe potuto essere se avessimo portato a compimento un'impresa così, così importante. Quindi è stato un episodio singolo, non ce ne sono. Il presidente Longarini, che qui è stato spesso oggetto di critiche, non tanto penso per le imprese sportive, ma per altre cose, era solito venire sempre solo la domenica, ma esisteva sempre nella sua poca dimestichezza, sembrava apparente con il mondo del calcio, era tranquilli che oggi si vince, era sempre così, tranquilli che oggi si vince, anche quando c'era un po' di titubanza. Lui aveva questa espressione che sembrava, ripeto, un po' superficiale, un po' vista lì così per sbaglio, ma in effetti poi si verificava quello. Lui probabilmente con la sua mente imprenditoriale aveva questa cosa qui, aveva già visto prima che quella era un gruppo, una squadra che avrebbe avuto poche rivali, in effetti si è rivelato così alla fine.
E poi giocare allo Stadio Dorico davanti sempre a un muro di gente, credo che sia un'emozione per chi l'ha vissuta facilmente ricostruibile, facilmente e facilmente rivivibile.
Ne parlavo oggi o ieri con qualcuno, non mi ricordo con chi, della differenza tra il Del Conero e il Dorico, e io dicevo che il Dorico ti dà 4-5 punti in più. Inevitabilmente un Dorico pieno, forse meno estetico come bellezza, come paesaggistica, ma il Dorico pieno è un'emozione incredibile. I tifosi, quei 10.000 del Dorico ti danno, a mio parere, 4-5 punti in più a qualsiasi squadra dovesse giocare in quelle condizioni, non a noi in quell'anno particolare, che poi sono stati sicuramente importanti, però uno stadio di quel genere, con quelle caratteristiche, è fantastico. Noi andare sotto quella curva lì era una cosa veramente molto molto particolare, molto bella. Del Conero, nonostante sia uno stadio molto bello, è molto più dispersivo e non è mai pieno gremito, non lo era neanche negli anni nostri della Serie G, quindi è un impatto diverso. Il Dorico rimarrà sempre lo stadio di Ancona, per quanto mi riguarda.
E poi comunque il tifo anconetano, soprattutto in quegli anni, era qualcosa di clamoroso. Adesso chiaramente viene da ricordare Bologna, 12.000 spettatori, ma a me piace ricordare, io ero piccolino, tra l'altro non c'ero, ma ho visto tante foto, tanti video, i 3-4.000 che erano a 100, secondo me sono inarrivabili, con l'invasione poi di campo, quando è caduta la balaustra lì.
Fantastico, sì, ricordi veramente incredibili, fantastico. Noi quell'anno lì, a fine campionato, certo, quando avevamo già vinto, io ricordo che c'erano dei vecchiettini che si incontravano per strada, signori ottantenni che non con gli occhi lucidi, ma che ti riconoscevano e ti ringraziavano con la loro semplicità, e quelle erano testimonianze che andavano ben al di là di poi le cene, i premi, tutte le cose che ne sono successe, che sono venute a seguito della vittoria. Quindi, episodi veramente, veramente importanti per la gente di Ancona e chi ha fatto parte di quel tipo di squadra che poi ha dato gioia a queste persone qui non può non esserne soddisfatto e orgoglioso.
Poi quella parentesi in Serie A all'Udinese, come è nata e come è finita? Tu eri in prestito, se non erro.
Sì, sono andato in prestito, sono tornato qui dal prestito perché l'annata non era finita bene, non c'era l'Udinese, siamo retrocessi all'ultima giornata e quindi c'è stato ha ricostruito la squadra in altri modi. Io ero arrivato in punta di piedi e me ne sono tornato ancora in punta di piedi, nonostante avessi fatto comunque non dico un buon campionato, però diverse partite. Per me era la prima volta in Serie A, e far 28 partite a Udine non me l'aspettavo neanche io dall'inizio, perché ripeto, sono arrivato non sicuramente come un titolare, come un comprimario, come era giusto che fosse. E mi sono tolto le mie soddisfazioni, mi sono contento di quell'anno lì, nonostante quando poi comunque alla fine retrocedi si vanifica tutto, si vanifica, perché comunque ti senti l'onta di una retrocessione pesante, al di là del fatto che poi singolarmente puoi dire ho fatto questo, ho fatto quello, resta quello e basta, e non è mai piacevole. Però l'anno di Udine, come tutti gli altri anni, anche dove non ho avuto grandi risultati, li ricordo bene, perché comunque sono riuscito ad adattarmi bene in tutti i posti in cui sono andato. E poi l'indole mi diceva di fare il meglio che potevo sempre. Quando uno poi ha a casa con la coscienza pulita, credo che al di là di quello che è successo nel campo, deve essere soddisfatto, altrimenti non si vive.
Sei retrocesso con l'Udinese, però sei tornato ad Ancona dopo una stagione di assestamento, la cavalcata trionfale finita con Bologna, partita tra l'altro tra lo scetticismo generale, penso, anche pochi abbonati, mi sembra 800 e qualcosa, finita poi in gloria.
L'anno lì eravamo all'inizio, noi eravamo candidati ad arrivare a lottare per salvarci in Serie B, perché quella era la verità. La squadra poi è andata in Serie A, è un'altra squadra. Non di fenomeni, perché non c'erano prime donne, ma di giocatori di categoria, con grande attaccamento alla professione, alla maglia, e poi sono stati fuori episodi sicuramente. Quando vinci un campionato deve esserci quel tipo di fortuna che ti accompagna per diversi mesi, e noi sicuramente abbiamo beneficiato di questo. Però c'è stata l'esplosione di Bertarelli, che ha fatto benissimo, poi è andato dove meritava di andare. Ci sono stati diversi giocatori che hanno fatto oltre le proprie capacità e possibilità, probabilmente in quell'annata, più di qualcuno, e quindi mi è venuta fuori veramente un'altra annata talmente esaltante che è difficile non ricordarla con immenso piacere. Però anche lì, come hai detto tu, siamo partiti e chissà se questa squadra si salva, erano le prospettive iniziali. Ma lì ci fu, già dal ritiro ci fu qualcosa che cementò quel gruppo in maniera inossidabile. Io ricordo, eravamo a Sarnano e c'erano ogni sera, non feste, però ogni sera c'era una goliardia, cori tra di noi, Tovalieri in primis, era stata un'aggregazione incredibile, consapevole, ripeto, che nessuno era più bravo degli altri, ma che eravamo giocatori normali che però uniti avremmo potuto fare qualcosa di buono. Ma quell'annata lì devo dire che Guerini è stato determinante per l'esito finale, perché dall'inizio ha veramente formato un gruppo solidissimo, e l'allenatore in quel caso lì penso che sia stato veramente determinante.
E poi c'è stato Bologna, che credo che non te la dimenticherai mai, come non ce la dimenticheremo mai noi tifosi.
Sì, Bologna è stata l'apoteosi. Bologna era quasi scontato che dovesse andare così, erano talmente su di giri che non potevano finire bene, dopo, al di là del pareggio. No, Bologna era come Livorno l'anno della Serie C, quando arrivi lì non ce l'è per nessuno, puoi essere inferiore al 100% all'avversario, ma non ce l'è per nessuno quando ci sono quelle partite di determinanti, tu sei galvanizzato con un'autostima incredibile, non ce n'è per nessuno. Ci sono situazioni in cui una squadra è talmente forte che tu prima di giocare la partita l'hai già vinta, o comunque hai già raggiunto lo risultato che vuoi. E quelle occasioni là è successo proprio così.
Poi c'è stato l'anno dopo della prima Serie A dell'Ancona. Noi siamo poi retrocessi anche abbastanza presto, fondamentalmente rimanendo attaccati al treno fino a verso fine febbraio, inizio marzo, con quella doppia, se non erro, doppia partita in casa con Parma e Genoa, che ci tagliò un po' le gambe, forse Genoa e Parma. Però un gruppo segnato dalle vicende societarie, senza le quali forse qualche speranza in più di salvezza ci poteva essere, che secondo me la squadra era molto forte.
Era una buona squadra anche quella della Serie A, però erano delle annate in cui la soggezione nei riguardi del campionato massimo di squadre tipo Milan, Juve e via discorrendo era ancora palpabile. Adesso le neopromosse se la giocano più con più personalità, se non quello che facemmo noi quell'anno lì. Noi eravamo sì una buona squadra con un po' di carenza a livello di personalità, quindi questa l'abbiamo pagata a caro prezzo. E sì, dopo gli ultimi due mesi sono stati pesanti, perché comunque ci rendevamo conto che sarebbe stato veramente dura, e non abbiamo avuto una pecca sicuramente nostra, non abbiamo avuto quella forza, quella cattiveria, quella volontà a tutti i costi di metterci una pezza ad ogni partita. Tante volte partiva già troppo demoralizzati per poter sperare di fare qualcosa di meglio. Quindi il rammarico della Serie A sicuramente è quello che probabilmente potevamo fare qualcosina di più e non siamo stati in grado di farlo.
Ti arriva un sms al 334 35 20 488, te ne è arrivato più di uno, ma questo è curioso e soprattutto è anche pertinente a quel discorso che stavamo facendo. Mitico Franz, sei meglio dei Baresi, ma mi dici che tipo che era Zarate? Il raton Zarate è stato ad Ancona soltanto 2-3 mesi, ma tante chiacchiere l'hanno preceduto, tante chiacchiere l'hanno poi accompagnato a Norimberga.
Era un argentino di quelli cui non piaceva tantissimo allenarsi, era la storiella che si porta dietro Zarate, che il primo mese che non stavano ancora all'Hotel Jolly loro, quindi passava più tempo sulla moto d'acqua davanti a Palombina che non in campo.
Poestroso.
Una frase ricorrente. È un giocatore velocissimo, rapidissimo, bravo, ma poco efficace per quella che era l'esigenza della nostra squadra. C'era gente che lottava, che giocava per la squadra, lui era più un individualista, uno che cercava il gol, che aveva anche lo spunto molto importante, ma un po' fine a se stesso. E quindi si è un po' perso durante l'annata, perché le squadre che dovevano salvarsi dovevano avere giocatori comunque attaccanti che comunque diventassero, dessero una mano e aiutassero anche la fase difensiva, e lui non aveva tanta voglia di farlo, quindi è stato un po' penalizzato dal fatto che probabilmente se fosse stato acquistato da una squadra più forte di quella che eravamo noi avrebbe magari fatto meglio. Con le sue caratteristiche in quell'annata lì a noi è servito purtroppo poco, perché vivamo molto e avevamo bisogno di gente che è disposta a soffrire, e Sergio non aveva tanta voglia di soffrire.
Soffriva molto di più in campo che la sera dopo quando calava la notte, probabilmente.
Quelle sono cose che si va a mettere sul piatto della bilancia quando si prendono gli stranieri. Adesso probabilmente è un po' cambiata la cosa, però è così, è andata così. È stato in Italia, probabilmente anche lui aveva idee un po' più diverse da quelle che poteva essere il calcio di quegli anni lì. Magari credeva di poter fare quello che sapeva fare, non sacrificandosi troppo e invece non era possibile farlo. Giocando con noi tutti quanti dovevano sacrificarsi al massimo. Però era un ragazzo splendido, un ragazzo simpaticissimo tra l'altro, di compagnia. Però aveva questa singola goliardica che non l'ha lasciato mai e purtroppo, ripeto,
poi
come tutti speravano.
È tornato qualche anno fa in Italia con molti meno capelli, qualche chilo in più, già all'epoca non è che ne avessi pochi, in rappresentanza del fratello, come procuratore di Maurito.
Il fratello e di sicuro lì va bene. Si potrebbe essere, ha fatto comunque una carriera buona, perché ha giocato in Germania, ha giocato in Italia, è tornato in Argentina, insomma, magari carriera del genere, però chiaramente nel far le vecchie del fratello probabilmente
forse meglio, tu dici,
trova meglio,
nonostante comunque anche il fratello a Roma ne ha passate di cotte e di crude, anche se con lo titolo non è mai facile,
si vede che sono fratello.
Probabilmente. Senti Andrea, invece quell'anno del magico ungaro Lajos Detari, che mi dici, piedi fatati, anche lui poca voglia,
era quell'anno lì, Lajos Detari è arrivato con una nomea di lavativo di Lazzarone e non era assolutamente vero, perché Lajos Detari era un atleta incredibile a livello fisico, dava dei giri di vite a tutti noi quando si metteva a correre o quando aveva voglia di far fatica, non solo a livello tecnico che era superiore, ma anche proprio a livello fisico era un grande atleta. Se non sbaglio fece 7 gol consecutivi, 6-7 gol consecutivi le prime 6-7 giornate di campionato, quindi si è tenuto un po' a galla lui inizialmente. È un grande campione, secondo me è un grande campione con delle qualità, ripeto, sia atletiche che tecniche, sopra la norma, un po' sregolato anche lui in quella che era la vita privata, secondo me. Un po' sregolato, un po'... Poi adesso le chiacchiere poi le sapete voi meglio di me. Io ho qualche certezza, ma non la dirò sicuramente. Comunque era un po' sregolato come abitudini
di vita, diciamo così, dai.
Sì. Quindi quello alla fine l'ha un po' penalizzato, nel senso che una volta mollato a livello fisico. Non era più così determinante come lo è stato però per diversi mesi quando è arrivato, perché effettivamente è un grande atleta.
Quell'anno c'è stata la retrocessione, l'anno dopo torniamo in Serie B, una squadra costruita per tornare in Serie A, perché io ricordo Bomber Agostini in Serie B, con una gamba sola poteva fare la differenza. Però forse la cavalcata della Coppa Italia, culminata poi con la finale alla Sampdoria, ha tolto tante energie a quel gruppo per il campionato.
Sì, in effetti andare di pari passo con un campionato di B che è sempre molto pesante, molto lungo, molto difficile, e quella continua escalation in Coppa Italia che comunque ci stuzzicava molto, perché anche favoriti da alcuni passi falsi delle principali protagoniste, perché mi ricordo che Juventus e un'altra grande furono eliminate da Venezia e un'altra squadra che poi incontrammo proprio noi, quindi nel tabellone fummo leggermente favoriti, ma come siamo passati noi, per dire, poteva passare il Venezia, sarebbe stata la stessa cosa per loro. Quindi abbiamo avuto un susseguirsi di partite che erano alla nostra portata, abbordabili, quindi andare ad affrontarle col massimo della determinazione, col massimo della potenzialità che avevi, non esisteva il turnover e un po' di energie ce l'hanno portate via, perché dopo tra aprile e maggio, quando si è avvicinata la finale, chiaro, era bello, giocarci quelle partite lì era bello. E di pari passo, ripetersi in Serie B e riuscire a stare ad alti livelli anche lì, non ce l'abbiamo fatta. Quindi non è che abbiamo mollato una cosa per l'altra, è che nel campionato c'erano le altre squadre che si sono dimostrate più continue, più e più brave di noi nell'andare avanti. Quindi noi poi a maggio abbiamo pensato sicuramente alle due semifinali col Torino e la finale con la Sampdoria, e non dico che abbiamo mollato il campionato, ripeto, però il nostro obiettivo era un po' cambiato.
Scusa, avevo il microfono chiuso. Qualche rimpianto per quella finale?
Rimpianti. Il risultato è pesantissimo. Quello è stato rimpianto, che perdo 6-1 una finale dopo che per tre tempi sei 0-0, si fa cascare un po' le braccia. E comunque fino ai suoi tre tempi da 0-0 anche lì l'avevamo giocata, non dico alla pari, ma poco sotto, nel senso che non avevamo rischiato tantissimo, e l'idea di poter fare veramente un'altra impresa incredibile come avevamo fatto 2 anni prima in campionato aleggiava dentro di noi tutti quanti. Poi è ovvio che la Sampdoria aveva in giro l'individualità, è una squadra che non aveva nulla a che vedere con noi, e in 40 minuti ci hanno fatto 6 gol, quindi lì è uscita proprio la strapotenza loro. Ma dopo il 2-0, fino al 2-0, diciamo che noi ci credevamo per fare veramente qualcosa di incredibile, e invece, ripeto, la qualità degli avversari si è messo sotto in maniera brutale in quei primi 45 minuti.
SMS al 334 35 20 488, te ne leggo alcuni perché sono più o meno quasi tutti dello stesso tenore. Ciao Franza, sei sempre nel cuore di noi tifosi. Ciao Andrea, un abbraccio da Alessandro, quello che ti parla dell'Ancona all'Eschilo. Poi ti scrive Gianluca, ciao Mitico, che bolgia che era il Dorico. Tante grazie per lo stage estivo fatto al Dorico da Mister Bruniera e da Fontana, speriamo che si ripeta anche la prossima estate. Il bomber Raul. Poi ti scrive un nostro amico che ti fa una domanda molto interessante. Ciao grande Andrea, ti sarebbe piaciuto o ti piacerebbe lavorare in futuro con Massimo Gadda?
Ah, Massimo è un grande amico, è una delle persone più belle che io conosca, d'animo, di personalità, è uno dei più grandi amici. Sicuramente sì, la risposta è semplicissima e facile, certo. Sicuramente mi piacerebbe lavorare con Massimo in qualsiasi ambito, non necessariamente
in panchina, cioè non
calcista professionale. Massimo è una persona talmente brava che chi lo conosce non potrebbe dire no, non voglio lavorare con Massimo, credo che sia impossibile.
Tu con chi sei rimasto in contatto di quel fantastico gruppo? Oltre a Gadda, immagino anche a Jimmy Fontana, perché entrambi abitate qua ad Ancona.
Sì, Jimmy lo sento spesso, ci sentiamo spesso. Ma quel gruppo lì, Mazzarano, lo sento spesso. Sono quei gruppi che anche se per 7-8 mesi non ci si sente o non ci si vede, poi capita l'occasione della partita benefica e tutti corrono, e sembra che ci si sia lasciati veramente un giorno o due giorni prima. Quindi sono quelle cose che è difficile da spiegare, ma sono quelle amicizie che non muoiono veramente mai. Quindi certo, quelli che hanno la fortuna di abitare vicini e ci si incontra un po' di più, c'è ovviamente più affiatamento, più contatto, ma direi che sostanzialmente anche con quelli con cui ci si vede solo veramente una volta all'anno per fare la partita tra di noi è uguale, è come se ieri avessimo finito di giocare e il giorno dopo ti ritrovi ancora insieme. La goliardia, l'amicizia è proprio quella. Quel gruppo là è rimasto intatto, qualcuno si è perso, ma veramente pochi.
Andrea, grazie davvero per essere intervenuto. Ti faccio personalmente un grossissimo in bocca al lupo per la tua carriera, e poi magari le nostre strade, quelle dell'Ancona calcistica e di Andrea Bonera, si incontreranno ancora in futuro.
Vedremo. Vi ringrazio per la gentilezza e per la cordialità.
Ciao Andrea, grazie.
Ciao, grazie a tutti.
Salutiamo Andrea Boniera, bandiera dell'Ancona, con cui abbiamo ripercorso quella splendida era di quel splendido gruppo che è arrivato, è partito dalla C1, poi cambiando chiaramente qualche giocatore, è arrivato alla finale di Coppa Italia nell'arco di 7 anni, nel periodo secondo me più bello in assoluto, almeno quello che ho vissuto io, il più bello in assoluto dell'Ancona Calcio, veramente, veramente da pelle d'oca. Altri sms al 334 35 20 488, abbiamo dovuto lasciare Andrea, forse ci sono anche altri messaggi per lui. Siamo retrocessi, però ci siamo portati in Villa Fiorentina in Laudrup, Franz al posto di Gadda e vai a groppi, vai così, che li porti in Serie B, era questo il coro, vai a groppi, vai così, che li porti in Serie B, esatto, la Fiorentina di Laudrup e anche di Stefan Effenberg, nonché poi di Batistuta, ovviamente. Poi Claudio Nialtri, l'osservatore, ci pensa sempre, pure quando non famo niente, che chiude i botteghini. Verso di qua che non lo vedo più, nei botteghini, cioè, mi sembra Claudio Iena, ma l'aveva scritto prima, Claudio Iena, che è un mio amico di Facebook che saluto. Poi 890 erano gli abbonati, esatto, mi ero accorto guardando orgogliosamente Ancona, che abbiamo sempre sott'occhio, ma non ho voluto interrompere Andrea che parlava. Non dimentichiamoci che prima dell'arresto di Longarini l'Ancona stava trattando Dunga, Bergodi e Sclosa. In quell'estate ha trattato anche UEA, tra le altre cose, oltre che poi finì qualche anno dopo, finì al Milan, finì addirittura per vincere il Pallone d'Oro. Eliminano però Franz, Napoli e Torino, qualche grande o comunque ottima squadra la battemmo, e se in casa Pagliuca non miracoleggia un paio di volte su 100 fanti, a Genova ce la saremmo giocata alla pari o quasi. Che ne dici? Grande Ancona quella lì, Pisanino 67. Scusami Pisanino, purtroppo ci è arrivato soltanto adesso, fa un po' di capriccio la nostra macchina, glielo faremo avere ma ad Andrea quel messaggio, ma hai ragione, noi battemmo il Napoli, tra l'altro pareggiando là, vincendo 3-2 in casa, vincevamo 3-0, segnò anche Ervatin se non erro, vincemmo con il Torino in casa e poi facemmo 0-0 a Torino con Nista che parò qualsiasi cosa, io ricordo un Carlo Nesti dannata che faceva la telecronaca, che era praticamente disperato per le parate di Sandro Nista. E le parate poi ricordo benissimo di Pagliuca su 100 fanti in quella splendida serata che fu il 6 aprile del 1994 quando si giocò al Del Conero Ancona-Sampdoria, che finì purtroppo 0-0, giocò Armellini tra l'altro in porta perché Nista era squalificato, poi purtroppo il ritorno l'Ancona dopo che prese il primo gol su punizione crollò in un tempo e prese 6 gol con addirittura gol di Mauro Bertarelli su calcio di rigore. Siamo arrivati alla fine, leggermente in ritardo, ma non sono quei 17 minuti che ci fanno paura, Fabio. Giustamente, io ringrazio Fabio dall'altra parte del vetro, che ha curato oggi la regia in sostituzione di Stefano, che saluto, che so che è all'ascolto, che domani ritroveremo regolarmente. Noi torniamo, ovviamente, chiaramente ringrazio voi che ci avete ascoltato numerosissimi, avete partecipato con noi. Ringrazio chi ci segue in replica ogni giorno alle 13.10, quindi domani se vi siete persi qualcosa o volete risentire magari Bomber Tavares o Andrea Bruniera, 13.10, mi raccomando, Radio Tua. Noi torniamo alle 18.30 con una grande sorpresa, domani è il grande giorno del ritorno di Silvia Trillini sulle frequenze di Radio Tua, dopo una grandissima vacanza in quel di Siviglia. Domani tornerà Silvia Trillini per la gioia di voi ascoltatori. L'appuntamento, quindi io vi auguro, ringraziandovi per l'ascolto, vi auguro una grandissima, una serena serata. L'appuntamento è a domani, ciao!
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18.30.